e anche oggi siamo giunti al momento del Voi che sapete, lo spazio di discussione e approfondimento su un tema musicale, e oggi vogliamo parlare di musica al tempo della sostenibilità. Come cambia oggi il modo di concepire e organizzare un festival musicale alla luce appunto dell'emergenza ambientale? È da questa domanda che prende avvio la nuova puntata appunto di Voi che sapete, dedicata al rapporto tra musica, anche quella cosiddetta colta, pratiche festivaliere, concerti e sostenibilità. Negli ultimi anni infatti il festival è diventato uno dei dispositivi centrali della vita musicale, un luogo di produzione, di incontro e di costruzione di un legame con il pubblico, ma proprio questa centralità che implica mobilità, consumo di risorse e impatto sui territori rende inevitabile un ripensamento delle sue modalità organizzative e del suo senso culturale. Che cosa significa oggi progettare un festival sostenibile? Accanto a esperienze nate esplicitamente con una vocazione ecologica, anche nel mondo della musica classica emergono segnali di trasformazione, e ne vogliamo parlare insieme ai nostri due ospiti. Dapprima do il benvenuto ad Alceste Airoldi, giornalista e critico musicale. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E il nostro secondo ospite di oggi, Francesca Moncada, presidente del comitato Amore e fondatrice delle Dimore del Quartetto, che da qualche anno appunto organizza il festival sostenibile Musica con Vista. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Alceste, partirei con una domanda generica per te. Ecco, il tema della sostenibilità, diciamo, è ormai ovunque nel discorso pubblico, si sente davvero in tutti gli ambiti. Nella musica, questo tema della sostenibilità è un tema che indica una trasformazione profonda proprio dei legami tra musica e ecologia, oppure è ancora soltanto una questione prettamente narrativa, secondo te?
No, non è una questione prettamente narrativa, sta prendendo sempre più forma, ancora non è chiaramente completa, ma sempre maggior numero di festival si stanno orientando verso anche questo marchio green, è sempre più attiva, ecco, da questo punto di vista. Per molti anni bisogna dire che la musica dal vivo è stata raccontata quasi come un'esperienza immateriale, emozioni, arte, condivisione, no? Quindi anche una cosa piuttosto romantica, eppure però dietro un concerto sappiamo che ci sono decine di migliaia di persone, perché sia il pubblico, la macchina logistica, trasporti, energie, allestimenti, materiali, rifiuti, spostamenti, ecco, questa sensibilità oggi, sensibilità che era già nata un po' negli anni 70-80 anche a mia memoria, in via della ragione del fatto che comunque c'ero in quegli anni, c'era già questo certo tipo di sensibilità che poi si è acuita nel passare del tempo. Per comprendere chiaramente questo fenomeno bisogna partire da un dato fondamentale, cioè che l'impatto ambientale di un grande evento musicale non dipende esclusivamente però dalle luci sul palco, dagli amplificatori, come molto spesso si va a immaginare. Perché hanno dimostrato proprio numerosi studi che la quota maggiore delle emissioni deriva proprio dagli spostamenti del pubblico, e questo è il problema fondamentale, e che nel corso del tempo è cambiato ed è diventato sempre più autonomo attraverso l'utilizzo delle autovetture. Perciò se noi pensiamo che decine di migliaia di persone raggiungono uno stadio o un festival in automobile, spesso percorrendo anche centinaia di chilometri, la somma delle emissioni diventa abnorme.
Certo.
E un paradosso interessante: l'artista sale sul palco, rappresenta il volto visibile dell'evento, ma la parte più consistente dell'impronta di carbonio viene generata dagli spettatori che accorrono per assistere allo spettacolo, e che però hanno maturato anche una certa sensibilità nel chiedere ai direttori dei festival, agli organizzatori, quali sono gli accorgimenti che hanno relativamente per esempio al consumo di cibo e bevande, e quindi allo smaltimento di determinati rifiuti. Io ricordo con piacere già diversi anni fa, proprio a Montreux, il Montreux Jazz Festival, che praticava aveva già introdotto, cosa che in altri festival non era ancora stata introdotta, parlo 2016-2017, il reso del bicchiere di plastica in cambio di una somma di denaro che veniva restituita a fronte di una bevanda che si era stata ad acquistare e a consumare. Quindi nel corso del tempo, ecco, si è sviluppata sempre di più questa sensibilità in maniera paritetica, e quindi anche gli artisti, anche se poi su questo dovremmo un po' ritornare, anche gli artisti sono maggiormente sensibili all'attenzione, ad attenzionare il problema.
Certo, ecco, giustamente il tema della sostenibilità è un tema molto forte nell'ambito della musica pop, della musica jazz, di festival appunto di musica moderna, ma ultimamente è un tema che si sta iniziando ad affrontare anche nell'ambito della musica classica, e un esempio è proprio Musica con Vista, un festival che ha attirato l'attenzione anche per esempio del Giornale della Musica proprio per quanto riguarda la sostenibilità. Francesca Moncada, il vostro modello è un modello un po' diverso dal festival tradizionale, forse un po' più diffuso, un po' più leggero, ecco, ce lo può spiegare?
Sì, sono grata ad Alcesta Eroldi che ha introdotto proprio questa problematica dei grandi eventi, e diciamo che Musica con Vista risponde a questo tipo di problematica. Abbiamo voluto attraverso proprio la musica da camera, che ha un impatto minore proprio perché è costituito, cioè i gruppi sono piccoli, 4, 3 musicisti che si spostano e vanno nei luoghi, quindi cercando di attivare piccoli borghi e andare a diciamo a disseminare di musica tutto il territorio nazionale, piuttosto che focalizzarsi magari con una grande orchestra su un luogo, portando molto pubblico in quel luogo, e a volte questo pubblico può diventare molto impattante per un luogo che non è particolarmente preparato ad accoglierle. Quindi l'idea di Musica con Vista era proprio questo: creare un festival nazionale. È l'unico festival nazionale diffuso. Se voi ci pensate, i festival nazionali in Italia sono a carattere nazionale, ma come organizzazione e produzione è solitamente regionale. Mm-hmm. Qui invece abbiamo concerti, una quarantina di concerti, da Trieste a Palermo, disseminati prevalentemente nelle province, in luoghi molto belli, all'aperto, con piccoli gruppi solisti o piccoli gruppi di musica da camera, proprio per prevenire piuttosto che trovarsi a gestire qualcosa che comunque ha un impatto, a prescindere da come si voglia creare la produzione, ha un impatto importante proprio per lo spostamento del pubblico. Quindi poco pubblico, piccoli concerti disseminati. Questa è stata un po' la nostra prima risposta.
Certo, e chiaramente, come ha detto lei, anche un'attenzione verso il territorio. Ecco, come rientra? Voi so che collaborate anche con diverse associazioni nazionali e locali, ecco, come rientra anche questa attenzione verso il territorio, verso gli ambienti che utilizzate come sale da concerto non convenzionali?
Noi abbiamo creato una rete abbastanza inedita con Azzi, FAI, Touring Club, Italia Patria della Bellezza, Civita, Europa Nostra, Fondazione Cologni, questi Garden Route. Cosa succede? Questa rete fa sì che ogni attore di questo festival dà quello che sa fare, quello di cui dispone. Quindi Azzi e FAI ovviamente danno i luoghi, così Garden Route, certo, luoghi meravigliosi che vengono dati in comodato d'uso. La rete AMUR, che è la rete storica di enti concertistici italiani, organizza i concerti. Le dimore del quartetto hanno una funzione che poi la loro funzione, la funzione classica delle dimore del quartetto, è proprio di raccordare, di fare in modo che tutti possano lavorare insieme, coordinandoli come un unicum, che è una cosa abbastanza complessa, ma in 7 edizioni devo dire che ogni anno riusciamo a offrire un qualche cosa di più compatto e un'offerta sempre più allineata, anche a partire dai programmi di sala. dalle attività collaterali che vengono messe in atto, perché oltre al concerto l'idea, proprio portando un piccolo gruppo come pubblico, l'idea è che questo possa fare, il concerto possa essere un attivatore di attività che si svolgono sul territorio, in maniera che il pubblico non arrivi solo per il concerto e poi vada via, ma che porti un po' di economie, che possa dormire sul luogo, che possa mangiare e che possa magari visitare un giardino, una dimora storica, fare un giro in bicicletta segnalato magari da Touring Club, creando proprio delle attività che economicamente possano portare qualcosa al territorio, perché per noi sostenibilità non si ferma alla sostenibilità ambientale, importantissima, e poi appunto vi racconterò che noi utilizziamo per alcuni concerti proprio Campione, questo CO2 calculator che abbiamo sviluppato nell'ambito di un progetto europeo che ci permette proprio di andare, come diceva al CEST, di andare a detectare tutti quegli elementi che portano a calcolare l'impatto di quell'evento, e quindi questa è un po' un'educazione che stiamo cercando di fare attraverso questo strumento a chi partecipa al festival. Certo. Però la sostenibilità per noi è proprio a livello europeo, oggi sostenibilità è un po' tutto, è una sostenibilità economica, è una sostenibilità ambientale e una sostenibilità sociale, e lì appunto l'impatto sui territori è dire: bene, noi andiamo a portare un attivatore e non qualche cosa che diciamo asfissia il borgo per la troppa gente, per i troppi rifiuti che restano, per il troppo carico energetico che stiamo domandando, ma al contrario andiamo ad attivare quel borgo, a portargli una sostenibilità e una visibilità senza portargli, diciamo, un impatto negativo.
Certo.
All things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
e questa è Mercy Mercy Me di Ecology, Marvin Gaye, forse la prima canzone ecologista al Ceste. Ne stavamo giusto parlando prima mentre preparavamo la puntata. Ecco, in che modo il racconto della musica cambia quando entra in gioco poi il tema dell'ecologia?
Beh, significativamente questo brano è riconosciuto come uno dei primi brani proprio ecologisti in assoluto, un brano del 1971, quindi in epoca in cui purtroppo la musica ancora non si occupava in maniera approfondita del problema della certo. tematica ambientale. Se ne parlava all'interno dei concerti stessi, erano piuttosto altri problemi che si andavano a emergere in quel periodo di tempo. New Nukes, per esempio, ne è uno di questi, no? Però, tra l'altro, siccome questo è un argomento, però, la tematica ambientale collegata con la musica, che è affrontato anche molto dai giovani, mm-hmm. tant'è che ci sono alcune mie studentesse che hanno voluto proprio dedicare o una tesi di laurea per una e altre delle altri argomenti di approfondimento proprio su questa tematica, e il primo brano in assoluto addirittura che parla proprio di tematiche, espressioni a difesa della natura, ecco, intendiamo in questa maniera, risale al 1837, è di George Pope Morris e Harry Russell, Woodman Spares That Tree. È già, come dire, anche il titolo è certo. di per sé significativo. Poi c'è stata anche, prestato molta attenzione a questi aspetti. Cambia, diventa diversa sicuramente l'aspetto, l'attenzione alla musica e all'ambiente da parte della musica è diverso. Purtroppo, torno a dire, probabilmente anche la musica se ne è accorta tardi di tutto ciò. Marvin Gaye è sempre stato molto attento a queste tematiche, cosa che stride un attimino anche con il suo comportamento invece nei confronti degli esseri umani. Un altro brano molto bello che ricorda, che sicuramente affronta il tema della cementificazione, è Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che è fantastico, no? Hanno asfaltato il paradiso per farne un parcheggio. È meraviglioso anche il disegno che ne fa Joni Mitchell, insomma. Torna a dire, i brani sono diversi, il racconto è sicuramente diverso. Mercy Mercy Me, purtroppo però, non tutti sanno che il sottotitolo è di Ecology.
Certo.
E quindi non hanno molta contezza, pensano che si vada a inquadrare all'interno del concept album appunto di What's Going On del 1971, però non rimangono colpiti proprio dal testo da questo punto di vista. Mm-hmm. Anche se il testo è molto, direi che è piuttosto esplicito, come abbiamo potuto sentire, no? Oil wasted on the oceans and upon our seas, l'inquinamento ambientale è proprio, viene ripetuto più volte all'interno del brano. Mm-hmm. Sicuramente un messaggio quello che viene dato da parte dei musicisti, alcuni lo hanno fatto in maniera molto chiara ed esplicita, continuano a farlo anche adesso, e alcuni anche dal punto di vista comportamentale, come può essere per esempio anche la band dei Coldplay,
certo.
no? E sappiamo bene che hanno affrontato diverse volte questo tema, si sono anche astenuti dal circolare, dal fare
tournée.
Anche i tour, no? Certo. Negli ultimi anni, ecco, i Coldplay forse sono la punta dell'iceberg, però c'è tutto un sommerso di artisti che prestano attenzione. La domanda adesso è, non dico che veramente absit iniuria verbis da questo punto di vista, però è tutta veramente farina del loro sacco, e volontà veramente manifesta di tutelare l'ambiente, oppure è solo una moda?
Certo.
Ai posteri, largo a sentenza.
Certo. Diciamo che anche la tematica del greenwashing è proprio di attualità, anche appunto l'usare, diciamo, l'ecologia e la sostenibilità proprio a scopi narrativi e commerciali. Ci torneremo su questo tema perché chiaramente è un tema importante. Francesca Moncada, ecco, secondo lei c'è differenza nel modo in cui i temi appunto ecologici entrano nella musica classica rispetto alla musica moderna, pop, jazz?
Beh, molta differenza, in particolare la musica da camera, perché la musica da camera non ha bisogno neanche di essere amplificata. Quindi si parla di, se parliamo di quartetto, sono quattro ragazzi e per esempio tutto quello che pensiamo possa essere, diciamo, pettinato dalle grandi aziende, i piccoli gruppi di musica da camera sono sensibilissimi sul tema dell'ecologia. Noi abbiamo tantissimi gruppi come Dimora del Quartetto che si rifiutano di prendere l'aereo. E vanno ai concerti o chiedono spostamenti solo pubblici. Quindi loro silenziosamente stanno testimoniando una volontà e un impegno abbastanza straordinario, perché ovviamente è tutto molto più faticoso e molto più lento raggiungere i luoghi solo da un punto di vista in modo pubblico e senza aerei. Detto ciò, la musica da camera ha un approccio diverso, perché innanzitutto è più antica e quindi ha avendo un'origine più antica aveva abitudini meno, diciamo, impattanti, perché già solo il fatto di non dover essere amplificata non richiede grandi palchi. La musica da camera e appunto si cerca di creare delle cose diffuse, quindi sicuramente meno impattante e anche sposta meno pubblico. Cioè, se da un lato la musica da camera può soffrire di non avere abbastanza pubblico giovane, dall'altra parte diciamo il fatto di non richiamare milioni di persone ai concerti li rende assolutamente meno impattanti per il territorio, quindi la differenza è altissima. Le tematiche sulla natura ci sono da sempre, tutti i compositori si sono ispirati alla natura nello scrivere diversi brani, e quindi spesso ci sono progetti musicali legati alla natura, e ne abbiamo la dimostrazione. Moltissimi gruppi da camera stanno lavorando e proponendo progetti legati alla natura e ambientati in giardini, parchi. La musica classica sta un po' uscendo dagli schemi dei teatri, piccoli teatri, e cerca, proprio per la sua duttilità, di proporsi in luoghi inediti, spesso con la volontà di testimoniare questo impegno verso la natura.
Certo, i temi della natura sono parte integrante della storia della musica classica e non solo. Al Ceste abbiamo citato il caso dei Coldplay, un caso davvero emblematico, ma ci sono anche altri artisti che sono molto attenti alle questioni ecologiche. Parlo per esempio di Billie Eilish in primis. Ecco, secondo te, gli artisti, proprio per la loro visibilità, perché parliamo di artisti che davvero smuovono le masse, ecco, possono avere un ruolo educativo sui comportamenti del pubblico?
Caspita, assolutamente sì, anche perché loro hanno una forte influenza, ovviamente si utilizza proprio questo carisma che hanno gli artisti per poter sensibilizzare il pubblico di fronte anche a certi comportamenti che sono dei comportamenti veramente cattivi esempi, e dovrebbero anche intervenire. Alcuni lo fanno, come Billie Eilish per esempio, che è proprio promosso dalla campagna per ridurre l'uso della plastica monouso, no? Durante i concerti, incoraggiato il pubblico a utilizzare le borracce riutilizzabili. Quindi ogni cosa che fa l'artista, che è il tuo punto di riferimento dal punto di vista musicale, però in generale poi lo diventa proprio dal punto di vista culturale, è chiaro che influenza anche il modo e come anche trasformare il concerto in qualcosa che, perché l'impatto ambientale, sottolineo ancora una volta, e giustamente come anche sottolineava lo stesso Francesca poc'anzi, l'impatto ambientale non è dato soltanto dall'impianto di amplificazione, ma proprio da tutto quello che il pubblico fa anche nell'effettuare gli spostamenti. Mm-hmm. E Billie Eilish, come anche che so, altri grandi, ma abbiamo citato i Coldplay, ma ce ne sono tanti di esempi, certo, che anche quelli meno conosciuti rispetto ai grandi Billie Eilish, ma anche Zara Larsson ultimamente ha fatto dei riferimenti anche nelle sue interviste, anche delle dichiarazioni sul palco, addirittura proprio menzionando gli aspetti legati a salvare il pianeta, salvare l'ambiente. Sono dei messaggi che arrivano, e arrivano soprattutto nel caso di Billie Eilish e di Zara Larsson ai più giovani, che appunto ancora devono maturare maggiormente una coscienza, alcuni, mm-hmm, perché poi i giovani hanno anche che seguono la Greta Thunberg, ovviamente sono già ampiamente inquadrati da questo punto, certo, di vista, e conoscono bene già tutti questi riferimenti. Però se c'è il rinforzo da parte degli idoli, dei giovani che sono si vanno a identificare nell'ambito della musica, ben vengano chiaramente, mm-hmm, e sono sicuramente ampiamente educativi, mm-hmm, educativi anche nei confronti degli organizzatori, facevo cenno prima, cioè il fatto che per esempio Billie Eilish dica agli organizzatori che devono essere fatte determinate ci devono essere determinati accorgimenti, che l'organizzazione bisogna sperimentare o utilizzare dei modelli per ridurre i rifiuti, consumi energetici, e loro sono più propensi ad andare a festival che assicurano un certo tipo di logistica e di ovviamente tutto quello che concerne di tutela dell'ambiente, beh, sta a significare molto, perché anche gli organizzatori incominciano a darsi una mossa. D'altro canto sono già diversi poi i festival che si muovono in questa maniera, diventa il marchio green, è un marchio che molti festival stanno richiedendo proprio per potersi fregiare anche l'utilizzo, lo spostamento con la bicicletta o mezzi elettrici. E beh, è già significativo da questo punto di vista che qualcosa sta cambiando. Purtroppo bisogna dire che bisognava muoversi anche prima.
Certo, certo. E soprattutto anche il tema, come abbiamo detto prima, della narrazione ecologica, è un tema davvero importante, e chiaramente noi l'affronteremo anche in futuro in quanto radio culturale. Ecco, siamo quasi in conclusione. Francesca Moncada, un'ultima domanda. Secondo lei, appunto, il pubblico d'oggi, parliamo in questo caso di pubblico che segue i quartetti, la musica classica in generale, ecco, è un pubblico attento a queste tematiche? Lei prima parlava anche di un calcolatore dell'impatto di questi eventi, ecco, secondo lei il pubblico di oggi è pronto ad affrontare anche queste tematiche?
Io penso che siamo tutti un po' pronti, perché è vero che rendere un festival o comunque un evento più sostenibile magari può creare un po' più lavoro e attenzione a certi temi, però dall'altra parte penso che siamo abbastanza tutti esausti dalla bruttura che l'inquinamento visibile e non visibile sta prendendo piede un po' ovunque, quindi credo che tutti quanti noi siamo sensibili, pensando anche alla nuova generazione, è molto molto un tema molto forte, penso, per ognuno di noi, per chiunque abbia un po' di coscienza, e penso che le persone che ascoltano comunque musica e musica classica o musica da camera abbiano anche una parte un po' più riflessiva rispetto magari a persone che corrono e magari non si soffermano a pensare. Diciamo che chi è aperto all'ascolto normalmente ha uno spazio di riflessione, e come non poter riflettere su questi temi al giorno d'oggi, penso che sia abbastanza naturale per tutti. E poi penso che questa nuova generazione ci spinga a pensare, quindi se da un lato magari gli enti concertistici devono far fatica a modificare dei modus operandi oramai automatici, che nel tempo si sono un po', diciamo, crostificati, dall'altra parte la nuova generazione anche di musicisti classici pretende queste attenzioni e poi le trasferisce anche al pubblico. Quindi è un po' un movimento che viene forse più dai più giovani che non dalle grandi aziende o che sono più obbligate appunto da un punto di vista più legato alla comunicazione e visibilità. Credo che la nuova generazione invece ce lo abbia dentro e lo trasmetta un po' come responsabilità che il pianeta stiamo dando alla nuova generazione.
Certo, davvero un tema ampio, quello della sostenibilità e dell'ecologia, ci torneremo di sicuro. Francesca Moncada, magari possiamo ricordare dove trovare tutti i dettagli e le informazioni per Musica con Vista?
Assolutamente, c'è proprio un sito dedicato che si chiama Musica con Vista e lì avete tutti i 38 concerti del festival. L'inaugurazione sarà a Vicenza quest'anno a Villa Ghislanzoni Curti in un giardino meraviglioso e terminerà a Perugia in un'altra villa Valbitiano meravigliosa, sempre in questi giardini, e ce n'è per tutta l'Italia. Quindi io spero che attraverso questa mappa che troveranno sul sito Musica con Vista ognuno possa trovare il concerto più vicino a casa.
Grazie mille Francesca Moncada per essere rimasta con noi.
Grazie a voi
e grazie anche ad Alcesta Airoldi.
Grazie a te Lucia, un caro saluto sia a te che a Francesca e a tutti i radioascoltatori.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.